Diciamo, il tema è dubitare di Dio e del suo amore, quindi parliamo della disobbedienza. I versi che andiamo a esaminare sono Genesi 2, 16, 17 e 3, 1, 24. È un tema molto denso, ci sono molti spunti, molti simboli, molti riferimenti, anche che riguardano direttamente le nostre vite. Quindi per il tempo che abbiamo a disposizione ne tratteremo, cercheremo di soffermarci su tutti questi temi e magari se c'è da approfondire o da ampliare, magari potremo riservare qualche altra serata per un approfondimento. E però per ogni aspetto, per ogni tema, mi è piaciuto fare un riferimento alla vita di oggi, quindi come applicare la parola di Dio alle nostre vite oggi, proprio nel mondo attuale. E per la serata io mi sono preparata soprattutto su due testi, uno è la Laudato Si di Papa Francesco e un testo che è Progetto di Dio, la creazione di Benedetto XVI, oltre ad altre riflessioni sempre di Benedetto XVI. E cominciamo ad affrontare l'inizio della disarmonia. Cioè fino adesso, le Genesi che abbiamo visto fino adesso, presentava l'armonia nelle relazioni umane, secondo la volontà del Creatore, e l'armonia con Dio. Invece in questa seconda parte cominciano ad affacciarsi gli elementi negativi della realtà umana. Leggiamo Genesi. Allora, Genesi 2, 16, 17. Dio, il Signore, prese l'uomo, lo mise nel giardino dell'Eden per coltivare la terra e custodirla, questo è 15, e gli ordinò, puoi mangiare il frutto di qualsiasi albero del giardino, ma non quello dell'albero che infonde la conoscenza di tutto. Se ne mangerai, sarai destinato a morire. Leggiamo Genesi 3, 1, 24. Il serpente era più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio il Signore aveva fatto. Disse alla donna, «Così Dio vi ha detto di non mangiare nessun frutto degli alberi del giardino?» La donna rispose al serpente, «No, noi possiamo mangiare i frutti degli alberi del giardino, soltanto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non mangiate nel frutto, anzi, non toccatelo, altrimenti morirete». «Non è vero che morirete», disse il serpente, «anzi, Dio sa bene che se ne mangerete i vostri occhi si apriranno, diventerete come Lui, avrete la conoscenza di tutto». La donna osservò l'albero, i suoi frutti erano certo buoni da mangiare, era una delizia per gli occhi, era affascinante per avere quella conoscenza. Allora prese un frutto e ne mangiò, lo diede anche a suo marito ed egli lo mangiò. I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi, perciò intrecciarono foglie di fico intorno ai fianchi. Verso sera l'uomo e la donna sentirono che Dio, il Signore, passeggiava nel giardino. Allora, per non incontrarlo, si nascosero tra gli alberi del giardino. Ma Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse, «Dove sei?» L'uomo rispose, «Ho udito i tuoi passi nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Gli chiese, «Ma chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai mangiato il frutto che ti avevo proibito di mangiare?» L'uomo gli rispose, «La donna che mi hai messo a fianco mi ha offerto quel frutto e io l'ho mangiato». Dio il Signore si rivolse alla donna, «Che cosa hai fatto?» Rispose la donna, «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente, «Per quel che hai fatto, tu porterai questa maledizione fra tutti gli animali e fra tutte le bestie selvatiche. Striscerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Metterò inimicizia tra te e la donna, fra la tua e la sua discendenza. Questa discendenza ti colpirà al capo e tu la colpirai al calcagno». Poi disse alla donna, «Moltiplicherò la sofferenza delle tue gravidanze e tu partorirai figli con dolore. Eppure il tuo istinto ti spingerà verso il tuo uomo, ma egli ti dominerà». Infine disse all'uomo, Tu hai dato ascolto alla tua donna e hai mangiato il frutto che ti avevo proibito. Ora per colpa tua la terra sarà maledetta, con fatica ne ricaverai il cibo tutti i giorni della tua vita. Essa produrrà spine e cardi e tu dovrai mangiare le erbe che crescono nei campi. Ti procurerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tornerai alla terra, dalla quale sei stato tratto, perché tu sei polvere e alla polvere tornerai. L'uomo chiamò la sua donna con il nome di Eva, perché è la madre di tutta l'umanità. Allora Dio, il Signore, fece per Adamo e la sua donna tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio, il Signore, disse: «Ecco, l'uomo è diventato come un Dio e ha la conoscenza di tutto. Ora bisogna proibirgli di raggiungere anche l'albero della vita, non ne mangerà e così non vivrà per sempre». Dio, il Signore, scacciò via l'uomo dal giardino dell'Eden e lo mandò a lavorare la terra dalla quale era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e collocò cherubini di sentinella ad oriente del giardino dell'Eden con una spada infiammata e scintillante. Dovevano impedire l'accesso all'albero della vita. Allora, abbiamo letto e abbiamo visto che già ci sono moltissimi elementi che vengono offerti a una riflessione. Vedremo appunto di trattarli, anche se in modo sintetico, e poi semmai approfondiremo. Prima di tutto, il primo tema, il primo aspetto che viene in evidenza è la domanda: perché il male? E perché parliamo di peccato originale? Sembra quasi che l'autore abbia voluto dare una risposta proprio all'interrogativo fondamentale dell'uomo. Perché esiste il male? Se Dio ha creato tutti gli elementi, tutto quello che ha creato è cosa buona. Il male da dove viene? Se l'intero universo è stato creato da Dio e Dio è bontà assoluta, come si è originato il male? Questo del problema del peccato originale è uno degli argomenti più interessanti discussi anche in teologia. Secondo Benedetto XVI, l'esistenza del peccato originale è di un'evidenza schiacciante. Basta guardare intorno a noi, basta guardare dentro di noi. L'esperienza del male è talmente consistente che tutti si fanno questa domanda: da dove proviene? Ma soprattutto, perché, se è vero che Dio ha fatto cose buone e belle, esiste la disarmonia nel mondo? Perché non funziona la relazione con Dio? Perché non funziona la relazione con la natura? Perché è così difficile la relazione tra un uomo e una donna? Il contenuto più profondo del peccato sta nel fatto che l'uomo nega la propria creaturalità, non vuole accettare la misura e i limiti in esso presenti. Non vuole essere una creatura e non vuole essere dipendente da Dio. Sempre Benedetto XVI dice che Dio ha creato tutto e ha creato anche l'uomo, non ha però creato la morte. La morte è entrata nel mondo solo attraverso il diavolo, che si è ribellato a Dio, ha attirato gli uomini con l'inganno e li ha indotti alla ribellione. In particolare, il peccato originale nasce dal sospetto dell'uomo sull'alleanza di Dio, cioè l'uomo inizia a chiedersi: perché esistono i limiti? Perché io non posso superare questi limiti? L'uomo sente la dipendenza dall'amore di Dio come eteronomia, cioè come schiavitù, e quindi per liberarsene ignora questi limiti. Vuole essere come Dio, e da questa volontà tutto cambia. Cambia anche il rapporto con l'altro. Infatti l'uomo non vive solo per sé, vive nella relazione con l'altro. Vive in coloro con cui che ama, in coloro con cui vive. Peccato significa distruggere e turbare questa relazione e negare la relazione. Cambia il rapporto con Dio, abbiamo detto, cambia il rapporto con il mondo, che diventa sfruttamento e saccheggio. Il peccato quindi deve essere letto in una chiave di responsabilità e di libertà. Il serpente fa apparire Dio come un ostacolo alla libertà dell'uomo. E da questo peccato si genera altro peccato, e tutti i peccati sono collegati. Ecco perché si parla di peccato originale. Benedetto XVI lo chiama il dramma della libertà, che Dio è costretto ad accettare per amore. Dio promette all'umanità che ci sarà un figlio di donna che schiaccerà la testa del serpente. Genesi 3:15. Fin dall'inizio, dunque, secondo Benedetto XVI, è previsto che una donna sia predestinata a diventare madre del Redentore. Infatti, Benedetto XVI individua questa figura proprio nella Vergine. Applicando queste riflessioni al mondo di oggi, ci possiamo chiedere quante volte nella vita moderna ci sentiamo limitati nella nostra libertà per l'esistenza di regole che sono imposte dalla legge, o sono regole di convivenza, oppure sono regole dettate dal mondo naturale, e noi tendiamo ad ignorarle e a violarle, incuranti dell'effetto che il nostro comportamento ha sul resto del mondo. Quante volte ci capita? Il secondo aspetto, o simbolo, chiamiamolo così, che viene in evidenza, sono i due alberi, le figure dei due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza. Sono due alberi particolari che si trovano nel giardino dell'Eden. L'albero della conoscenza del bene e del male è proibito all'uomo. L'albero della vita non sembra proibito all'uomo, cioè l'uomo è stato creato per la vita e non per la morte. Soltanto in Genesi 3:21-24, i versetti che abbiamo appena letto, dopo che l'uomo ha peccato, Dio vieta all'uomo l'accesso all'albero della vita. L'albero della conoscenza del bene e del male è una figura nuova per i miti del tempo e rappresenta l'autonomia morale, cioè il diritto di decidere da soli che cosa è bene e che cosa è male, una prerogativa che finora era stata riservata al Creatore. Con il termine bene e male, l'autore vuole indicare il tutto. Infatti anche nella traduzione che abbiamo letto si parla di conoscenza del tutto. E con il termine conoscenza si vuole indicare la sapienza umana nel controllare la realtà. L'albero quindi è il simbolo della teologia morale. Mangiarne, assimilarne i frutti significa dominare la morale, decidere da soli che cosa è bene e che cosa è male, cioè fare di testa propria. Nel concedere all'uomo di mangiare da ogni albero del giardino, tranne da quello della conoscenza del bene e del male, Dio sembra dire all'uomo che può fare tutto quello che vuole, tranne mettersi al posto di Dio. L'uomo è libero, l'unico limite alla sua libertà è Dio stesso. Per vivere in armonia, l'uomo deve riconoscere e accettare che al dono ricevuto ci sia un limite, cioè lo spazio da lasciare al donatore di questi beni, cioè a Dio. L'albero della conoscenza del bene e del male simboleggia la relazione tra Dio e l'uomo. Questa relazione resta salda e stabile finché l'uomo rispetta l'alterità di Dio. Quindi, questa figura esprime la responsabilità umana nei confronti del dono della libertà. Quando Dio dice che mangiare dall'albero equivale a morire, indica che l'uomo, rinnegando la creaturalità, la sua creaturalità, e rifiutando l'autorità del Creatore, rovinerà la propria esistenza. Dio, avvertendo l'uomo, dimostra che lo vuole salvare, cioè vuole evitare che l'uomo compia un'azione che lo può portare a morte. Però lo ha anche creato libero. E quindi lo ha creato capace di intraprendere anche questa strada dannosa. La riflessione da fare oggi è se tutti noi riconosciamo i nostri limiti, se siamo disposti a farci guidare nella vita da chi ha più conoscenza, da chi ha più esperienza, da chi vuole il nostro bene, o invece pretendiamo di sapere tutto e di imporre sempre il nostro pensiero e la nostra volontà. Il terzo elemento che viene in evidenza è la figura del serpente. E si affaccia un personaggio nuovo, finora non era mai stato nominato in Genesi, ed è il serpente. Però l'autore parla del serpente come se tutti noi lo conoscessimo, come se l'avessimo già incontrato nel racconto. E l'autore lo definisce come il più astuto, l'essere intelligente tra gli esseri viventi creati dal Signore. Cioè il serpente è saggio ed è sapiente. Si deve notare poi che il serpente, così come è arrivato nella storia, poi sparisce. Cioè, dopo la maledizione di Dio, non viene più preso in considerazione, non viene più nominato nel racconto della Genesi. E allora ci chiediamo, ma chi è questo serpente? Sicuramente è una creatura, è uno degli esseri creati da Dio, quindi è anche lui appunto una creatura. Noi per abitudine accostiamo il serpente alla figura del diavolo, però questa interpretazione è dovuta a una lettura posteriore della scrittura, perché all'epoca la figura del diavolo non era conosciuta, non era vista come l'angelo ribelle e tentatore degli uomini. Invece era molto conosciuto in molte culture proprio la figura del serpente, il simbolo del serpente. Per esempio nella cultura mesopotamica il serpente è un mostro primordiale collegato al caos, al disordine e quindi potrebbe essere il simbolo di un dio che domina il caos per creare l'ordine. In alcuni racconti, sempre dell'Oriente, assume invece un significato positivo, cioè un guardiano, che forse è proprio indicato perché era il guardiano dell'albero. Nel mondo egiziano il serpente è simbolo di potere e di sapienza. In altre culture è simbolo di fertilità, è spesso venerato come una divinità perché è capace di dare fecondità e quindi potrebbe rappresentare la tentazione di idolatrare le forze della natura o riti pagani. Gli interpreti più moderni ritengono che il serpente sia il simbolo dell'uomo stesso, cioè il lato oscuro della coscienza umana. E in effetti in Genesi 3 il ruolo del serpente è quello di fare domande, porre problemi, suscitare dubbi, proprio ciò che fa l'uomo. Inoltre la definizione la più sapiente delle creature bene si adatta all'intelligenza dell'uomo, che è tra le creature la più intelligente. Inoltre si dice che il serpente mangerà la polvere tutti i giorni della sua vita, in Genesi 3,14. E la polvere è proprio l'elemento di cui l'uomo è costituito e a cui l'uomo tenderà, sempre in base a Genesi 3,19. Quindi, in base a questa interpretazione, il serpente è l'uomo stesso che dubita di Dio e a lui si ribella. Come vediamo, il racconto biblico non ci spiega che origine ha questo serpente, da dove viene. Il serpente c'è, l'umanità semplicemente lo incontra, quindi non è neanche la causa o l'origine, ma ne rimane sedotta, affascinata. La riflessione da fare oggi è quante volte ci lasciamo sopraffare da quella parte di noi che ci fa credere di essere più furbi degli altri, di poter mettere in dubbio ogni certezza che sentiamo come imposta e di poter prevalere sugli esseri più deboli perché ci sentiamo migliori o più forti. Un altro elemento sul quale mi sono soffermata è il dubbio su Dio. Infatti la tentazione del serpente non comincia con una negazione di Dio. Il serpente non nega Dio, anzi lo presuppone. Pone alla donna una domanda che presuppone proprio le parole di Dio e insinua il dubbio. È vero che Dio ha detto? E infonde il sospetto. La domanda è innocua, però nel modo in cui è posta fa nascere il sospetto nei confronti di un divieto. Alla prima provocazione la donna resiste ricordando le parole di Dio, che però si badi bene sono parole pronunciate quando la donna ancora non c'era, non era stata ancora creata. La seconda provocazione mette in dubbio le parole di Dio, facendo sorgere il sospetto che Dio menta e inganni l'uomo. Il serpente dà voce al sospetto che alberga nel cuore dell'uomo. Dio inganna l'uomo per invidia, perché non vuole che l'uomo conosca e cresca, non vuole che diventi come lui. L'uomo non si fida di Dio e quindi sceglie di decidere con la propria testa e quindi di rendersi indipendente. La dinamica di dubbio e di sospetto è l'origine del peccato, inteso come rivolta contro Dio. Basta insinuare il sospetto per far venire meno la fiducia. Una volta concepito questo pensiero, cioè il dubbio su Dio, la donna comincia a vedere l'albero come buono da mangiare, quindi esattamente il contrario di quello che aveva detto Dio, che mangiarne produce morte. Vede che è gradito agli occhi e qui si introduce un valore estetico delle cose. Ciò che piace agli occhi diventa anche cosa buona, quindi l'apparenza futile. L'albero diventa desiderabile per acquisire saggezza, cioè si desidera una conoscenza alternativa e indipendente dal creatore, nasce una voglia di distacco, di diventare arbitro del bene e del male. Nella Laudato Si, questo concetto viene applicato all'atteggiamento dell'uomo nelle sue diverse relazioni. Secondo Papa Francesco, infatti, la natura umana si fonda fondamentalmente su tre relazioni: la relazione con Dio, la relazione con il prossimo e la relazione con la terra. La rottura di queste relazioni è il peccato. L'armonia tra il creatore, l'umanità e il creato è distrutta perché l'uomo ha preteso di prendere il posto di Dio. L'uomo ha distorto il mandato di Dio di coltivare la terra, di custodirla, e in questo modo il rapporto tra uomo e natura si è trasformato in conflitto. Il desiderio di conoscenza del bene e del male, quindi del tutto, come dicevamo prima, dell'uomo, si concretizza in quello che Papa Francesco chiama paradigma tecnocratico. L'uomo ha fatto enormi progressi di cui rallegrarsi, per carità. Anche Giovanni Paolo II diceva che la scienza e la tecnologia sono comunque dono di Dio perché prodotti di creatività. Però la crescita tecnologica, cioè la pretesa conoscenza del bene e del male, e quindi di tutto, non è stata accompagnata da uno sviluppo della responsabilità, dei valori, della coscienza dell'essere umano. La tecnoscienza porta certamente molte utilità per l'uomo, ma comporta anche un tremendo potere, dal quale derivano le guerre, gli stermini, la crisi ecologica, la cui origine è anch'essa natura umana. Oggi il peccato si manifesta appunto nelle guerre, nel maltrattamento, nell'abbandono dei più fragili, negli attacchi contro la natura. Noi non siamo Dio e dobbiamo escludere che il mandato di soggiogare la terra significhi dominio assoluto sulle altre creature. L'uomo ha una responsabilità di fronte alla terra che è di Dio, deve rispettare le leggi della natura e gli equilibri. Nel racconto biblico l'uomo non è stato in grado di rispettare le regole di relazione con Dio, con gli altri esseri umani e con gli altri esseri viventi. La riflessione da applicare oggi è una semplice domanda. Siamo responsabili delle nostre azioni? Quante volte tendiamo a soddisfare i nostri desideri, ad assecondare le nostre comodità, dalla più piccola alla più grande, governi, senza considerare le conseguenze che le nostre azioni possono avere nel rapporto con Dio, nelle altre persone o nel resto del creato? Passiamo al prossimo argomento, che è la nudità, cioè la reazione dell'uomo, la nudità e la vergogna. Il comportamento dell'uomo ha delle conseguenze, cioè pensare a Dio come ostile, abbiamo detto, rovina l'armonia di tutte le relazioni. L'uomo e la donna aprono gli occhi e si accorgono di essere nudi. In parte il serpente aveva ragione, mangiando dall'albero proibito non muoiono, anzi si aprono i loro occhi. Però aveva anche torto, mangiando l'uomo non diventa come Dio, anzi al contrario, scopre la propria debolezza ed il proprio limite. La nudità indica infatti l'estrema povertà e la perdita di dignità, cioè essere nudi è proprio il massimo della vergogna. Gli occhi si sono aperti, ma solo per vedere il limite e le debolezze dell'umanità. Vedendosi per quello che sono, uomo e donna non si accettano e si vergognano. La cintura di foglie altro non è che un ridicolo tentativo di porre rimedio al danno fatto, un inutile tentativo di nascondere le proprie debolezze. Un'interpretazione superficiale ha portato ad associare la nudità che segue al peccato originale ad una vicenda sessuale. Questo anche in ragione del doppio senso che è stato attribuito alla mela. Ma non è così. Il peccato, come abbiamo detto, consiste nella rottura della relazione di fiducia con Dio e nel tentativo illusorio dell'uomo di sostituirsi a Lui. La nudità in realtà è il limite che uomo e donna hanno scoperto di sé, che oltre a suscitare vergogna, suscita paura nei confronti di Dio, e infatti i due si nascondono. Nella Laudato Si, Papa Francesco dice che l'essere umano è nudo perché consegna la sua libertà alle forze del bisogno immediato, dell'egoismo, della violenza. È nudo di fronte al suo potere, che non riesce a controllare. Dio passeggia in giardino per incontrare l'umanità in un dialogo amichevole, per cercare l'uomo. Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Ma l'umanità lo evita, la relazione è definitivamente rovinata. Ancora una volta è Dio a prendere l'iniziativa, cerca l'uomo e gli chiede di uscire dal nascondiglio. L'uomo ammette la sua nudità e la sua paura. L'uomo sa di essere nudo perché ha disobbedito al Signore e non si è fidato di Lui, però alla domanda di Dio non risponde in modo chiaro e anzi scarica la responsabilità sulla donna. «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dall'albero e io ne ho mangiato». L'originaria armonia della relazione non esiste più. Con una sola frase l'uomo ha preso le distanze da Dio e dalla donna. La colpa è della donna e prima ancora di Dio che gliel'ha messa accanto. Il peccato rompe la solidarietà. L'uomo si difende accusando gli altri. Benedetto XVI spiega questo atteggiamento per il fatto che l'uomo vuole emanciparsi dalla dipendenza da Dio, vuole essere lui stesso Dio. Per chi vuole essere Dio, non vuole essere dipendente da nessuno, non vuole limiti, non vuole essere misurato o giudicato, anche l'altro diviene un limite, un concorrente, una minaccia. La relazione con l'altro diviene quindi accusa reciproca. Nel racconto biblico ciascuno vede l'altro come un colpevole. Il rapporto reciproco è quello dell'accusa, della lotta e della concorrenza. Pensiamo ad oggi. Quante volte, pensando alla foglia di fico, alle foglie che l'uomo e la donna si intrecciano nei fianchi, quante volte noi ci nascondiamo dietro futili apparenze, una bella macchina, un bel vestito, un atteggiamento arrogante o l'immagine perfetta sui social, una bella foto, solo per nascondere i nostri limiti e le nostre debolezze. Quanto di apparente, di effimero c'è nella nostra immagine? E quante volte di fronte a un fallimento vogliamo scaricare tutte le nostre responsabilità sugli altri anziché su noi stessi? È colpa della famiglia, è colpa dei genitori, colpa della società, degli insegnanti, del sacerdote, dei colleghi, degli amici, mai colpa nostra. Veniamo alla parte finale, cioè le conseguenze, la condanna di Dio. Dio formula nei confronti del serpente una sentenza di condanna e di maledizione. L'uomo e la donna non sono maledetti per il loro peccato, solo il serpente viene maledetto. La maledizione significa sterilità, incapacità di produrre un frutto buono e vitale. In pratica vengono dichiarati sterili e quindi maledetti tutti gli elementi introdotti dal serpente, che sono la prepotenza umana, l'arroganza, il caos primitivo, il lato oscuro dell'uomo. Il serpente viene condannato a strisciare, che è la massima umiliazione. «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Dio preannuncia una lotta futura tra l'umanità ed il male». Nei confronti dell'uomo e della donna Dio non pronuncia sentenza di condanna, ma sottolinea la fine dell'armonia nelle relazioni fondamentali come conseguenza del peccato. Per quanto riguarda la donna, le principali disarmonie si realizzano nel dolore dell'affiliazione, un dolore che è stato interpretato come dolore nel parto, però che si può interpretare anche come dolore e ansia per la sorte dei figli che crescono in un mondo difficile o in una vita difficile. Quindi nel dolore dell'affiliazione e nel difficile rapporto con l'uomo. Quindi la donna è colpita come madre e come sposa. L'armonia originaria voluta da Dio resta un profondo desiderio dell'umanità. Però storicamente il rapporto uomo-donna purtroppo è da sempre caratterizzato da incomprensioni, da lotte e predominio. Ne è indice il fatto che l'uomo, alla fine della sentenza, attribuisce un nome alla donna. L'uomo aveva dato un nome a tutte le creature, ma non alla donna, perché l'aveva riconosciuto uguale a sé. Il fatto di darle un nome significa che ora la sente distinta da sé e comincia ad esercitare un dominio su di lei. Sulla figura della donna si potrebbero fare numerosissime serate, perché si potrebbero dire moltissime cose, abbiamo già iniziato la volta precedente. Ovviamente questa sera non possiamo neppure introdurre i diversi argomenti. se c'è la necessità e l'interesse, potremmo anche dedicare qualche serata al tema. Per quanto riguarda l'uomo, la maledizione riguarda soprattutto il suolo, cioè il lavoro, che inizialmente era concepito come nobile vocazione di governare sapientemente il creato, adesso si caratterizza per la fatica e le frustrazioni. Alla fine l'umanità viene espulsa dal giardino. La disarmonia che si è creata non è voluta da Dio. Non è Dio a dire all'uomo di dominare sulla moglie, però Dio indica quelle che sono le conseguenze del peccato. Avendo rotto il rapporto con Dio, anche i rapporti umani si deteriorano e diventano negativi. Non è Dio che vuole la fatica nel lavoro, però Dio fa notare i danni che l'uomo ha provocato alterando la buona relazione con Dio. Anche le relazioni con il creato sono degradate. Secondo la Laudato Si, tutto è connesso. La ribellione dell'uomo a Dio provoca la ribellione della natura. Alla fine, ancora una volta, Dio compie un gesto di misericordia nei confronti dell'umanità, confezionando tuniche di pelle e vestendo l'uomo e la donna nudi. La nudità dell'uomo viene quindi ricoperta con la misericordia di Dio. Chiudiamo con l'ultima riflessione che mi è venuta in mente leggendo questi versi e riguarda proprio i giorni nostri. Siamo certi di non aver contribuito con il nostro comportamento egoista e scellerato a determinare la ribellione del mondo naturale che tanto ci sta limitando oggi? Io così ho concluso e naturalmente se ci sono riflessioni o domande sono ben accette. Spero di non avervi annoiato.
Non voglio metterti in difficoltà,
No.
No, anche perché penso che siamo tutti sulla stessa barca. Cioè è la prima volta che sento presentare il serpente come il lato oscuro dell'uomo. Nel senso che nella dottrina cristiana fonte del male non è l'uomo, ma è qualcosa di esterno all'uomo a cui l'uomo può aderire o non aderire. È direi così interessante, ma questa, diciamo così, questa ipotesi, questa interpretazione, chi è che la dà?
Questa interpretazione è tratta dalle riflessioni sulla parola di vita, che trattava proprio questi versi. E come dicevamo, non è un'interpretazione classica, ma è un'interpretazione un pochino più moderna, che non proviene da atei, ma insomma proviene anche da studiosi, e io la ritengo anche la più interessante, stavo per dire la più credibile, perché in effetti credo che ciascuno di noi possa leggere questo lato un po' oscuro, e quindi io la trovo applicabile, insomma interessante. Non so se qualcun altro vuole dire qualcosa sul punto. Sì, non credo che sia tanto contraria a Dio, perché in effetti, come ho detto nella mia presentazione, molti degli aspetti del serpente, non voglio dire del diavolo, ma voglio dire del serpente, sono aspetti nostri. Il dubbio, la domanda, la curiosità. L'essere comunque una creatura che però si estranea ad altre creature, calza a pennello.
Si trova anche interessante perché su questa interpretazione, sul discorso del serpente come il lato oscuro dell'uomo, sì, è interessante, però non è che io la sposi. Perché è anche vero che il male è qualcosa che percepiamo essere dentro di noi, ma anche tanto fuori di noi, e di cui siamo preda, tanto è vero che a un certo punto San Paolo dice, no, che non facciamo il bene che vorremmo e facciamo il male che non vogliamo. Però vabbè, resta lì, è sospeso. Trovo ancora più interessante l'osservazione che facevi sulla fonte della disarmonia nella relazione nel momento in cui l'uomo mette mano sul proprio limite, no? Cioè la non accettazione del nostro limite diventa fonte di disarmonia, cioè di rottura della relazione. E questo è, almeno nella mia esperienza personale, mi ritrovo pienamente, insomma, in questo, no? Che lo stesso riconoscimento del limite dell'uomo che lo porta a, diciamo così, a strumentalizzare tutte le altre creature, ma direi anche le relazioni così interumane, di amicizia, di professionale, no? Quando è che andiamo in crisi di relazione? Quando qualcuno o qualcosa ci sbatte sul muso la nostra presunta o reale fragilità. E la non accettazione della fragilità effettivamente è fonte di disarmonia, no? Questo accorgersi di essere nudi.
Ciao a tutti e complimenti a tutti quelli che si sono espressi, soprattutto a Lorenza. Volevo condividere con voi così un'osservazione. Quando Dio pone nel giardino l'uomo e la donna, no, l'uomo prima di tutto, gli dice che nel giardino ci sono tanti alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Quando al capitolo 3 il serpente tenta la donna, o comunque la donna viene tentata in qualche modo, perché il linguaggio è simbolico, è una metafora, è una, come si può dire, è un mito questo racconto, quindi non è una storia effettivamente. Cosa vuol dire? Comunque la donna cosa la dice? Sì, Dio ha detto, non dovete mangiare questa è la domanda del serpente. La donna dice, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto, non dovete mangiarne. Cioè, nella prima parte è scritto che l'albero della vita è in mezzo, ma l'unica cosa, cioè c'è tutto a disposizione dell'umanità, ma l'unica cosa che viene vietata è quella che viene vista al centro. E mi viene in mente anche come genitori, quando tu dai molte cose, metti a disposizione dei figli tante cose, però devi porre dei limiti. Oppure pensiamo all'adolescente che per riscattare se stesso fa delle scelte anche sbagliate e dice di no. Sto facendo un po' di confusione, però voglio dire che questo è il prezzo della libertà in qualche modo. Mi viene da pensare, per dare un po' di speranza all'umanità, che questo errore dell'umanità abbia però consentito anche all'uomo di esprimere la propria libertà. Il problema sarebbe capire, appunto, una volta che si è trovato nudo, che ha sbagliato e che quindi c'è un possibile percorso da fare. E tutte le osservazioni che ha fatto Lorenza sono inutile ripetere. Un altro pensiero che mi è venuto è che la storia inizia con questo uomo e questa donna che prendono l'unico frutto che non possono prendere. E l'ho accostato all'Eucaristia, che è un atto di incomprensibile d'amore di Dio per l'umanità, in cui Dio fatto uomo si dà in cibo all'umanità. Cioè io vedo che il percorso da fare è proprio seguendo Gesù Cristo e imparando da Lui a mettere in ordine questo disordine, questa disarmonia. E con questo vi saluto perché ho parlato anche troppo. Ciao a tutti.
Va bene, io di tutta questa proposta corposa mi fermo sul titolo, già mi basta per porre un po' un problema. Voglio soffermarmi su quel dubbio di cui si parla all'inizio, no? Il sospetto su Dio. Sarà perché pare avere un conto aperto, però a volte c'è questa tentazione di pensare che Dio così si tenga un po' il monopolio della vita e misuri il suo dono e percepisca l'umano come suo rivale. noi spesso ci sentiamo come una pienezza mancata che non rinuncia ad essere come Dio, peraltro siamo anche sua immagine. La domanda che mi viene è sempre sottostante questo testo che hai ben esemplificato. Il Dio che andiamo a individuare, che andiamo a detestare, è quel Dio biblico dal quale tutto proviene nel segno della benedizione diffusa e incondizionata, oppure quel Dio che, di cui dubitiamo, è un'immagine falsata di Lui, dietro la quale non incontriamo certamente Dio, semmai noi stessi con il nostro desiderio di onnipotenza, senza limiti. Questo è un po' grande dubbio. Magari fossimo tentati di essere come Dio, Adonai, che è così umano da passeggiare nel giardino, capace di dialogo, di amicizia, senza escludere nessuno, avendo in mente un dono di vita da condividere. E qua mi viene in mente, visti anche gli anni che ho, cioè mi domando come mai tanto catechismo non ci abbia vaccinati da tempo rispetto a questo ateismo pratico, e magari non ha disinnescato questa idolatria latente nelle nostre scelte, quando appunto si depotenzia Dio a livello dei nostri desideri e sogni piccolini, magari lo andiamo a violare nelle sue creature, nostre compagne di vita. Ecco, qua vedo a volte un ritorno al mito babilonese che la stessa Bibbia, come dire, corregge. Cioè sembra che l'uomo, stando anche al mito babilonese, sia una specie di scherzo delle divinità, nato per faticare al posto degli dèi, chiamato a vivere più una condanna che una risorsa da esplicare. Ha una vita a termine secondo questo mito, mentre Dio ha l'esclusiva dell'immortalità. Mi pare di essere tornato un po' nel paganesimo, ecco, con cui fare i conti per rimettersi in linea con la fiducia verso Dio. E mi pare un esempio, almeno per me, significativo. Ogni qualvolta si parla di perdono, qualcuno che perdona, noi che perdoniamo siamo perdonati. Può anche succedere, però mi domando se questo non faccia sorpresa, mista incredulità, questo perdono, se mai ce lo scambiamo. Cioè, sembra che la società non lo accetti così di buon grado, sembra una scelta buonista di chi non ha i piedi per terra. Mentre si pensa generalmente che la vita è ben altro, la società si regge sulla meritocrazia, per dire, no? Per cui ci saranno sempre degli esclusi e dei non beneficiati. Ecco, questa vicenda di Dio che perdona, la domanda la faccio a me. Ha veramente cittadinanza culturale, ha posto, ha significato fra di noi, come testimonianza credibile, oppure una favoletta da libro cuore che serve in certi momenti, ma non certo per gli adulti? Cioè, ho proprio l'impressione a volte che ci perdoniamo poco, forse perché abbiamo poca esperienza del perdono di Dio, ecco, di quel Dio misericordioso, no? Che cerca di curare anche, di coprire le nudità dei nostri progenitori. Cioè, noi appunto perdoniamo poco appunto perché abbiamo forse poca esperienza diretta di un perdono di Dio che ci raggiunge. Forse non crediamo a Dio che perdona anche perché in fondo siamo i primi a non perdonare niente a nessuno e nemmeno a noi stessi. Cioè, veramente ho questa sensazione, è un auspicio, anche una preghiera, ecco, che Dio forse gira spesso fuori dai nostri schemi abituali, però senza di Lui siamo senza orizzonti e manchiamo di respiro lungo. Forse a costruire muri bastiamo a noi stessi, però ci moriamo dentro in solitudine. Per costruire ponti, per dirla i vari papi, cioè per costruire relazioni e vita, forse è possibile, ma ci vuole la condizione che noi ci possiamo amare. E Dio un po' è la fonte per tutti, inesauribile, salvo crederci che la cosa sia possibile.
Ma io ho cercato nel leggere, meditare e riflettere su questo testo, ho cercato di calarmi un attimino all'interno di questo giardino. Io ho fatto, andando a rileggere un attimino il mio percorso, il mio cammino, la mia vita, ecco. E ho fatto questa riflessione, questi tre punti. Ho passato i miei primi 20 anni senza problemi, pur nelle ristrettezze economiche della mia famiglia contadina, dove pur in assenza di acqua in casa, di riscaldamento, di bagno, non mi mancava nulla in quanto c'era ugualmente calore, collaborazione, condivisione, dove respiravo quotidianamente, in ogni gesto, una smisurata gratitudine dei miei genitori nei confronti del Creatore. Ecco, rileggo quel periodo come quello durante il quale, con totale abbandono e fiducia, potevo mangiare tutti i frutti degli alberi del giardino. In un altro periodo, quando sono divenuto economicamente indipendente, ho pensato di non avere più bisogno di nessuno, né della famiglia, né di Dio, di disporre del tempo e di me stesso come e quando volevo, di contestare aspramente il modo troppo religioso di vivere dei miei stessi genitori, accusandoli di ogni cosa e mandandoli anche a quel paese, non andandomi bene niente e nessuno, e mi sono anche allontanato per un decennio, diciamo, dalla pratica religiosa. Ecco, io rileggo questo secondo periodo come quello durante il quale, con arroganza e presunzione, ho ritenuto di toccare e mangiare dell'albero che stava in mezzo al giardino. Poi si è aperto un altro periodo, durante il quale ho iniziato un percorso di seria relazione sfociata nel matrimonio, e messo di fronte al dono e alla responsabilità di crescita ed educazione dei miei due figli, ho finalmente preso coscienza di essere stato a mia volta un grande dono per i miei genitori, di essere stato prezioso anche con i miei limiti, e solo allora ho trovato il coraggio di ringraziarli di avermi messo al mondo e di avermi tenuto comunque il collegamento aperto col Dio Creatore, anche quando da parte mia diciamo che non c'era proprio campo. Ecco, rileggo quest'ultimo periodo come quello durante il quale mi piace pensare di incrociare Dio mentre passeggia alla brezza del giorno, e nonostante le mie fughe e i miei nascondimenti, continuo ad avere fiducia in me, a chiamarmi per nome e a vestirmi. Tutto qua.
Posso ringraziare, quest'ultimo intervento è stato bellissimo e grazie. Ha chiarito molto delle parole che abbiamo letto oggi. Grazie, grazie. E sì, concluderei, vorrei proprio riprendere perché mi ha molto toccato l'intervento di Giuseppe.
Sì.
Giuseppe, ecco. Mi ha molto toccato proprio perché le fasi della vita, cioè l'abbandono totale, la fiducia, l'arroganza, lui l'ha chiamata proprio così, e il fatto di scoprirsi nudi e di dare di nuovo fiducia a Dio, credo che siano proprio i tre momenti che vengono illuminati da queste parole che abbiamo letto questa sera. Così mi piacerebbe veramente che le riflessioni che io ho suggerito, ma che potrebbero essere molte di più, che vengano magari fatte proprie, insomma mi piacerebbe se vi è rimasto qualcosa, insomma, di questa serata e delle altre serate che abbiamo fatto, che un po' ci riflettessimo tutti quanti insieme e che capissimo cosa nella nostra vita c'è di queste fasi. della Genesi che abbiamo letto. Quindi grazie intanto a tutti per esserci stati.
Beh, ringrazio ovviamente Lorenza per la relazione di questa sera. Direi brava per il linguaggio, per la chiarezza. Il contenuto era corposo, necessita di essere ripreso, meditato e soprattutto confrontato con la nostra vita quotidiana. Ringrazio anche Giuseppe per la sua condivisione, che abbraccio pienamente. Penso che tutti noi ci siamo bene o male in certa misura riconosciuti nel tuo intervento. Ecco, io vorrei concludere ritornando così su questa idea della caduta nostra quando mettiamo mano sulla nostra fragilità, tutta la fatica che facciamo ad accettare il nostro limite, la nostra fragilità, no? Che diventa fonte di male poi alla fine. Pensiamo a quello che stiamo vivendo adesso, no? Prima il disorientamento e adesso il rifiuto di riconoscerci fragili, vulnerabili, e ognuno reagisce a modo suo, arrivando ad aberrazioni, io le chiamo per nome, come quelle di Johnson in Inghilterra, con le conseguenze che sono sotto i nostri occhi, e questa sera con Trump, che anche non vuole accettare assolutamente il limite umano, e ciò che capiterà non lo sappiamo, e la storia si ripete, è proprio l'uomo che non accetta il proprio limite, rifiuta di essere una creatura, e torniamo sempre al peccato originale con conseguenze catastrofiche. Recitiamo insieme, come siamo soliti, la preghiera che Gesù ci ha consegnato, invocando proprio la bontà, la misericordia di Dio Padre per questa nostra durezza, questi nostri continui rifiuti dell'essere buone creature come Lui ci riconosce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per intercessione di Maria ci benedica e ci protegga Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.